Marco 9, versetti che vanno dal 38 al 50. In questo modo concludiamo anche il capitolo 9, dalla prossima volta iniziamo il 10. Leggo. Giovanni gli disse: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno infatti sarà salato col fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Un testo questo abbastanza complesso, perché avete sentito sono un insieme di versetti che paiono scollegati gli uni gli altri, ma in realtà c'è un'armonia che tiene, e cerchiamo di coglierla. Iniziamo dal versetto 38. Daniele Company, benvenuti, siamo a capitolo 9, versetto 38-50. Giovanni gli disse: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. La traduzione precedente, io sto leggendo la versione del 2008, ma nella 74, che molti di voi hanno, non dice perché non ci seguiva, ma perché non era dei nostri. E qui c'è subito da sottolineare una cosa importante che capita spesso nella religione, soprattutto quella di pensare di essere detentori della verità, e chi non è dei nostri allora non può parteciparvi. Questo fatto di allontanare o non accogliere coloro che non sono dei nostri, come se la tentazione è sempre quella di riconoscersi, volersi riconoscere in una sorta di setta che detiene il potere, che detiene la verità, che detiene un deposito, e guai far entrare gli altri. Nella religione questo è molto frequente. Qui c'è un uomo probabilmente che era dominato da un demonio, era impossessato, e i discepoli di Gesù glielo impediscono perché non è dei loro. Cioè è più importante l'autorità, è più importante il gruppo che l'uomo. E questo che Gesù è venuto a spezzare, questa logica pericolosissima, che ci possa essere qualcosa più importante dell'uomo. Ecco, l'abbiamo già detto tante volte, lo ripetiamo, nel Vangelo, dal Vangelo si evince che non c'è nulla per Gesù più importante dell'uomo. Nulla. Neanche Dio. Neanche Dio. Vi ricordate quante volte i difensori della legge dicono a Gesù: non ti è lecito guarire di sabato. Il sabato nella scrittura è sempre simbolo di Dio. Dire sabato vuol dire dire Dio. E quindi qui abbiamo un gruppo, in questo caso i farisei, che proibiscono a Gesù di guarire di sabato perché per loro è più importante il sabato che l'uomo. È più importante Dio che l'uomo. Gesù dice no, prima viene l'uomo e poi il sabato. La persona viene prima della legge. Il problema, sapete qual è? È quando si comincia a identificare la verità con la legge. Perché non sempre la verità coincide con la legge, perché non sempre la legge è vera. E qui non possiamo approfondirlo, sarebbe un tema da approfondirsi, soprattutto per l'oggi. Il grande inganno è proprio questo, far passare l'idea che la legge coincida con la verità. Capite che è pericolosissimo. Perché si pensa di fare una cosa vera perché si osserva la legge, ma la legge non è sinonimo di verità. Perché la legge può essere ingiusta. La legge non coincide con la giustizia. La legge è una cosa, la giustizia è un'altra. Dostoevskij in una lettera scrive: se un giorno mi dimostrassero che Cristo è fuori della verità, ebbene, io resterò con Cristo piuttosto che con la verità. È bello questo. Ditemi se non è vero, sono cose che abbiamo accennato al ritiro di dicembre, mi ricordo, ma le riprendo perché sono importanti. E che il rischio, quello di una sorta di una democrazia che molte volte è molto vicina, si avvicina molto a una sorta di dittatura del pensiero, quando la democrazia, il consenso democratico dice che la legge coincide con la verità, è un rischio, perché non è che perché tutti la pensano in un modo, quello che è pensato corrisponda al vero. Cioè, ciò che si sta verificando sempre di più, almeno ma non solo dico in Occidente, ma in realtà dappertutto, no? È quello di pensare proprio, di credere che quello che dice la maggioranza coincida con il vero, e poi diventa legge, no? Le democrazie più o meno funzionano così. Ma non è vero, non è vero. Non è perché tutti dicono così, la maggioranza dice che così, è vero. La verità è qualcosa di molto più profondo. La verità è soltanto ciò che permette il compimento del cuore. La verità è ciò che fa crescere, la verità è ciò che realizza il cuore. Kafka diceva: la verità è una questione del cuore. Per questo che Cristo può essere soltanto la verità. O meglio, la verità può essere soltanto cristica. Perché Cristo è l'amore. E l'amore cerca sempre il bene dell'altro. Ora, una legge, per quanto vera, bisogna vedere se realizza il bene dell'uomo. Una legge che non realizza il bene dell'uomo non è una legge vera. E in quanto tale non va obbedita. Perché prima viene l'uomo, sempre. Prima viene l'uomo, il bene dell'uomo. Allora Gesù qui dice una cosa importante, dice: non glielo impedite, perché ciò che conta è l'uomo. Ora, tutti coloro che contribuiscono su questa terra al bene degli uomini è con noi. Non si può essere contro di noi. Vedete che Gesù fa saltare in un versetto tutto ciò che sa di setta, tutto ciò che sa di gruppo, tutto ciò che sa di congrega. L'importante è sempre lavorare per il bene dell'altro. E se tu lavori per il bene dell'uomo, se lo aiuti a togliersi dal fango, se tu lavori per ridonargli dignità, stai certo che stai lavorando per Dio. E Dio è sopra a tutto, ai gruppi, alle chiese. Alle religioni. Per questo che ci può essere anche tanto bene in persone ate, in persone lontane, chi il nome di Dio non ha mai sentito o non ha mai voluto sentirlo. Stiamo attenti ad allontanare o a giudicare i lontani. Giovanni dice: l'amore è da Dio e chi vive l'amore è da Dio, ma certo, che lo sappia o non lo sappia. Ecco, questo, vedete, soltanto questo primo versetto è importante, è molto importante. Ha delle ricadute fondamentali che andrebbero forse approfondite, ma io ve le butto lì come provocazione anche di pensiero, poi sta a voi certamente approfondirle. Al versetto 41 Gesù sembra che dica un'altra cosa, ma in realtà non fa che approfondire tutto questo. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Matteo aggiunge un bicchiere d'acqua fresca. Bella questa aggiunta di Matteo. Forse bisogna sapere cosa vuole dire essere magari d'estate in Palestina e trovare un bicchiere d'acqua fresca. Gesù dice un bicchiere d'acqua, cioè un servizio, è innanzitutto interessante vedere come quando Gesù parla di atti di amore, atti di bontà, quelli capaci di compiere il cuore, di realizzare, di salvare, perché noi siamo salvati, perché riusciamo a compiere qualcosa di buono per gli altri. Ecco, questo qualcosa di buono Gesù lo identifica con gesti piccolissimi. Un bicchiere d'acqua fresca. Non dice, vedete, Gesù non eleva l'atto di amore a chissà quale prestazione. Non dice chi darà la vita, no, chi darà un bicchiere d'acqua. Abbassa l'asticella dell'amore, la sta abbassando tantissimo. Perché? Ma perché nessuno si possa sentire escluso dalla possibilità di compiere. Nessuno può dire, ma io non riesco, io non posso. Ma come non può? Tutti possono dare un bicchiere d'acqua. Però aggiunge questo nel mio nome, nel nome di Gesù. Cosa vuol dire? Non vuol dire col nome di Gesù sulle labbra. Riguarda l'intenzione. E qui c'è un altro tema molto importante. Cosa voglio dire? Che nelle nostre azioni l'intenzione non è secondaria. Non basta fare del bene, è l'intenzione con cui fai del bene. Stiamo attenti. Io posso dar da mangiare ad un uomo, ed è un'azione buona dar da mangiare, o dare un bicchiere d'acqua. Ma perché lo faccio? È l'intenzione che caratterizza la mia azione. L'intenzione nelle nostre azioni è importantissima. Io posso dare da mangiare ad uno perché magari lo leggo a me. Gli do da mangiare oggi, domani, e a un certo punto lui dipenderà da me. E vedete, diventa un gesto perverso. Eppure dare da mangiare è una cosa buona. Oppure perché soddisfo il mio narcisismo. Si può essere molto narcisisti anche facendo il bene. Ne ho un godimento. Eppure un gesto buono. Ma basta forse stare alla cronaca, no? Prima di Natale, questo scandalo che è scoppiato, no? Pensate, chi è riuscito a farsi i soldi, il denaro, sulla gestione degli immigrati. Visto da fuori è tutta gente che si prende cura degli immigrati. Cosa c'è di più buono che prendersi cura degli immigrati? Sì, ma se tu ti prendi cura degli altri perché ci stai marciando sopra, capisci che l'intenzione ha molto a che fare con la tua opera. Quindi la stessa azione è qualificata dall'intenzione con cui si fa. La stessa azione può essere fatta per egoismo, per ideologia, o perché l'altro è figlio di Dio. Ecco cosa vuol dire farlo nel mio nome. Farlo nel nome di Gesù, cioè farlo nel nome del figlio, vuol dire che io mi riconosco figlio e considero l'altro fratello come me, e quindi siamo tutti figli di uno stesso Padre. Questo vuol dire farlo nel mio nome. Farlo nel nome di Gesù vuol dire impedire che lo si faccia per qualsiasi altro motivo. Lo faccio semplicemente perché tu sei mio fratello, perché siamo figli entrambi di uno stesso Padre, perché se io ti do da mangiare mi realizzo come figlio, perché il Padre dà da mangiare ai suoi figli, quindi io, comportandomi in questo modo, mi comporto da figlio, da Dio in qualche modo, sto compiendo un'azione divina. Teniamo conto che fare il bene non vuol dire ancora nulla, non vuol dire ancora nulla, non esiste fare il bene in astratto. Allora fare il bene in nome di Dio preserva di rendere l'oggetto per cui si fa il bene un assoluto. Cosa voglio dire? Voglio dire che provate a pensare alle dittature dello scorso secolo. Tutte le dittature, almeno all'origine, avevano sempre come fine il bene dell'uomo. Ovviamente un bene visto dal proprio punto di vista. Il comunismo era l'uguaglianza, no? Era la giustizia per tutti. Il nazifascismo era il bene di una nazione, era portare all'apoteosi un certo tipo di uomo. Allora, il pericolo qual è? Il pericolo è di assolutizzare il bene. Assolutizzando il bene, cosa rischi? Rischi di distruggere l'uomo per cui fai il bene. Cioè, le dittature cosa cercano di fare? Hanno sempre cercato di apportare il bene dell'uomo a scapito dell'uomo. Cioè, si usano gli uomini per affermare il bene dell'uomo ideale. Cioè, perché venga affermato il bene dell'uomo ideale, tu usi come carne gli uomini in carne ed ossa. E questa è l'ideologia perversa della dittatura. E guardate che noi riusciamo a essere piccoli dittatori ogni giorno in cui vogliamo affermare il bene senza tenere conto degli uomini in carne ed ossa, perché il bene non esiste di per sé, esiste il bene fatto a questo uomo concreto. Bisogna sempre avere molto timore degli ismi, anche del pacifismo, perché il rischio di affermare la pace in assoluto è quello di fare molto del male agli uomini in carne ed ossa. Il pacifismo Gesù non era un pacifista, assolutamente. Abbiamo sempre molta paura degli ismi, perché gli ismi guardano all'ideale a scapito degli uomini concreti. E Gesù ha fatto proprio il contrario. Perché arrivasse il bene all'uomo concreto, ci ha rimesso lui, in carne ed ossa, lui proprio. Lui è la pace degli uomini. Non ha affermato una pace, ha portato la pace attraverso la sua morte. Non ha chiesto la morte di uomini e donne perché vigesse la pace. C'è un'America, ad esempio, che per apportare il grande idea della pace per il mondo sta distruggendo popoli da anni e anni. Cioè, questa è l'idea perversa. Cito l'America perché tutti possiamo comprendere, ma è questo il meccanismo perverso, capite? Perché se affermi la pace, siamo disposti ad uccidere l'uomo concreto. È sempre stato così, è sempre stato così. Allora, se invece agisci nel nome di Dio, che è padre di tutti, e gli altri sono veramente fratelli, allora agiamo nella verità. Col versetto 42 inizia qualcos'altro, si parla dello scandalo, sembra un insegnamento staccato dai primi versetti, ma Gesù non fa che ribadire tutto questo. Dico ancora una cosa del versetto precedente, il 41 dice: non perderà la sua ricompensa. A seconda dell'intenzione che tu metti nel compiere un'azione, avrai la tua ricompensa. Se tu dai da mangiare ad uno perché vuoi ingrassare il tuo io, la ricompensa sarà l'ingrassamento del tuo io. Se vuoi fare del bene a uno per legarlo a te, pensate, molti rapporti di coppia si giocano su questo dinamismo, no? Si fa di tutto per attirare l'altro, per legarlo a sé. Quello non è più amore, quello diventa schiavitù, no? La ricompensa è esserci riusciti. Ma se tu fai del bene in nome di Cristo, la ricompensa qual è? Diventi figlio, ti realizzi come uomo, come donna, perché scevro, questa azione è scevra da qualsiasi altro interesse, non c'è altro interesse, non perderà la sua ricompensa. La ricompensa è diventare se stessi, compiersi attraverso il bene. Poi comincia questo discorso sullo scandalo. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me? È molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Che cos'è lo scandalo? Scandalo in greco, scandalon, indica una pietra d'inciampo. Questo è lo scandalo, è ciò che ti impedisce di raggiungere il bene. Non so, ciò che mi realizza è questo, è il raggiungimento di quel bene. Io per raggiungerlo, se incontro una pietra d'inciampo, cado e non posso raggiungerlo. Quindi lo scandalo per Gesù nel Vangelo è sempre ciò che ti impedisce di realizzarti, di compiere. E di compierti. Scandalizzare qualcuno vuol dire mettergli sulla strada un ostacolo che impedisce all'altro di conseguire il suo bene. Allora Gesù dice: state attenti, perché è pericolosissimo impedire all'altro di compiersi. Cioè Gesù ha appena detto che ciò che ci realizza è realizzare l'altro. Ciò che mi fa crescere come uomo e come donna è far crescere l'altro come uomo e come donna. Ciò che mi compie, ciò che mi salva è salvare l'altro. Questo è il discorso evangelico. Ora, Gesù dice: ma se tu impedisci all'altro di conseguire il suo bene, cioè se non lo fai crescere, tu lo stai scandalizzando. Ma se lo scandalizzi, cioè se gli poni, se gli impedisci di conseguire il suo bene, se gli impedisci di compiersi, se non lo salvi in qualche modo, allora è meglio per te che ti sia messa una macina al collo, e tu, cioè una pietra enorme, e con questa tu ti getta nel mare. Cosa vuole dire Gesù? Guardate che non è un'istigazione al suicidio. Gesù sta usando Gesù è solito usare immagini molto forti, perché ci sta proprio dicendo questo: se la tua vita non è spesa, non è impiegata per portare l'altro alla sua salvezza, al suo bene, per cosa sei nato? Cosa ci stai a fare su questa terra, se non perché l'altro possa conseguire il suo bene? Vedete, qui è molto delicata la cosa che sta dicendo Gesù, molto. Questo Gesù dice, sarebbe meglio per te andarti a buttare nel mare e morire. Ma non perché Gesù sta dicendo, tradotto, sarebbe stato meglio per te non essere mai nato a questo punto, perché essere nato e vivere una vita senza avere l'altro come obiettivo di esistenza, che vita è? Capite qual è il messaggio di Gesù? È un messaggio durissimo. Vi ricordate che c'è un passo durante la passione di Gesù in cui, riferito a Giuda, Gesù dice: sarebbe stato meglio per quest'uomo non essere mai nato. Poi si sono costruite delle cose incredibili su questo versetto, ma quello che Gesù voleva dire in quella cena era semplicemente questo: vivere da falliti, cioè fuori dall'amore, non ha nessun senso. Sarebbe stato meglio per quest'uomo, Giuda, non essere neanche nati, perché essere nati e vivere da morti, cioè fuori dall'amore, che senso ha? E guardate che questa cosa Gesù la dice continuamente nel Vangelo, continuamente. È come se dicesse: state attenti a non fallire la vita, di vita ce n'è una, e la si spende bene, soltanto costruendosi nell'amore e quindi portando l'altro al conseguimento del suo bene. Se scandalizzi l'altro, distruggi te stesso. Cioè, se gli impedisci di compiersi, e si distrugge lui perché non si compie, ma questo impedisce a te di compierti. Il malessere dell'altro è una mia autodistruzione. Per questo che i fratelli, l'altro, diventano indispensabili per la nostra vita. È un Vangelo durissimo questo. Non possiamo pensare di conseguire la salvezza fuori dalla relazione con gli altri. Il tuo bene è la mia realizzazione, il tuo fallimento è la mia distruzione. E poi dal versetto 43 comincia questa serie di esempi, possiamo dire, un po' forti. Prima sembrava un'istigazione al suicidio, adesso sembra un'istigazione alla mutilazione. È meglio mutilarsi. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliano, è meglio per te entrare nella vita con una mano sola anziché con due mani essere gettato nella cena. Dice questo della mano, lo dice dei piedi e lo dice dell'occhio. Allora qui bisogna fare un discorso molto bello da una parte, ma anche molto complesso. Perché Gesù fa questo esempio? Perché dice queste parole? Ovviamente per suffragare quello che ha detto fino adesso. L'uomo si costruisce, si edifica, togliendo qualcosa da sé. Noi diventiamo pienamente noi stessi tagliandoci qualcosa. Tagliare ha la stessa radice in italiano che decidere. No, decidere e tagliare in realtà è la stessa cosa. Decidersi vuol dire tagliare qualcosa. Io decidendo qualcosa taglio qualcos'altro. Cioè mi decido, recido altro. Ogni decisione che prendiamo nella nostra vita ha delle conseguenze, ovviamente. Taglio con altro, no? Hai deciso di sposarti, hai tagliato la possibilità di frequentare altre donne o altri uomini. Almeno una volta era così, adesso forse. Comunque, io penso che l'esempio più bello sia la scultura. Pensate, no? Sapete Michelangelo che diceva che dentro un blocco di marmo di Carrara c'era già la statua, no? Però lui diceva, per arrivare a questa statua io devo togliere tutto ciò che è in sovrappiù, tutto ciò che è in più. Quindi per arrivare al compimento, alla statua, per arrivare alla mia immagine di uomo, di donna in pienezza, devo togliere tutto ciò che non serve. Devo decidermi continuamente. Allora, veramente, questo passo credo che sia veramente fondamentale. Perché la mano? La mano è sempre simbolo nel Vangelo del fare dell'uomo. La mano, ma anche nell'Antico Testamento, in realtà, la mano è sempre simbolo del fare. Dio ha fatto tutto con la sua destra, poi la destra è proprio la mano dell'azione. Quindi Dio agisce con la sua mano, la mano di Dio, no? E quindi noi facciamo tutto con la nostra mano, con le mani. Ora la questione è, ma tutto ciò che facciamo ci costruisce veramente come uomini e come donne? Cioè è veramente necessario fare tutto? O è meglio decidersi cosa fare? O è meglio non fare qualcosa per compierci veramente? A questo va ad aggiungersi anche il fatto che con la mano solitamente noi prendiamo. La nostra mano è prensile. Siamo abituati a prendere, a catturare. E se noi uniamo il fare tutto e il catturare tutto, il prendere tutto, siamo già in ambito di morte. Perché Eva ha cominciato, per Eva le cose sono cominciate ad andare male nel momento in cui ha preso con la sua mano un frutto e ha cominciato a fagocitarlo. Quindi la mano è vero, è simbolo del fare, ma non tutto il fare ci realizza. La mano è simbolo anche del prendere, ma non è ciò che ci realizza, perché ciò che ci realizza è donare con la mano. La mano non è prendere e trattenere, ma ricevere e donare. Stiamo attenti. Ciò che ci salva è ricevere come dono e donare il dono. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il problema è che quando cominciamo a catturare, a prendere e a trattenere. Allora Gesù dice: taglia via la mano che prende e che fagocita, che cattura. Tagliela, E cosa tieni soltanto? La mano che riceve come dono e dona, perché è quella che ti salverà. Vi ricordate che Gesù in più parte del Vangelo guarisce l'uomo con la mano inaridita. Una mano inaridita vuol dire che ha una mano a forma di pugno, e il pugno è sia violenza che trattenere. Tu per trattenere devi fare il pugno. Ma è esperienza di tutti che se tu prendi della sabbia in mano, più la stringi, più la perdi. La mano, allora, taglia via quella mano che è abituata a catturare e a trattenere. Vedete, tagliare. E poi parla di Genna. E parla di Genna in riferimento alla mano, al piede, all'occhio. Cosa vuol dire la Genna? La Genna, forse l'ho già detto, lo ripetiamo per l'ennesima volta, la Genna nel Vangelo è sempre, è simbolo, diciamo, della distruzione. In Gerusalemme c'è una valle che viene chiamata Valle della Genna, è un nome. In questa valle, al tempo di Gesù, bruciava sempre un grande fuoco perché serviva a distruggere la spazzatura di Gerusalemme. Allora Gesù vuole far passare questa idea, vuole dire: se la tua vita è tutta un prendere, se la tua vita fallisce perché è tutto un catturare, è tutto un trattenere, è una vita fallita, è una vita che diventa un oggetto. Questa vita non ti serve più, il discorso di prima, no? Sarebbe meglio per lui che non fosse neanche nato, no? Quindi una vita giocata nell'egoismo, nel possesso, nel trattenere, una vita fallita, è una vita fallita, inutile, che non serve più a niente. Cosa fai? Cosa fai di quella cosa? La butti nell'immondizzaio. Quando un oggetto non ti serve più, cosa fai? Lo butti via. Allora Gesù dice: occhio, perché se tu ti giochi soltanto una vita nel catturare, nel fagocitare, nel prendere, la tua vita viene gettata via. Allora forse è meglio togliere, visto che sei in tempo, togli tutto ciò che ha a che fare con questo principio di egoismo, di accumulo. Adesso che puoi, taglia via. Ma non è un perdere, è un guadagnare. Perché se Michelangelo non avesse tolto via quel sovrappiù, non avrebbe mai ottenuto la pietà. Quindi a volte noi pensiamo che perdere, che togliere qualcosa sia un perdersi. E no, è un guadagnarsi, è un costruirsi. Il tagliare vuol dire non vivere nell'illusione. Perché guardate che c'è tantissimo fare, sempre legato alla mano, c'è tantissimo fare che non ci costruisce assolutamente. È esperienza di tutti quel constatare che più che ci sono delle giornate, ci sono dei giorni, delle... non solo delle ore, ma anche dei mesi, degli anni in cui facciamo tantissime cose. Ma cosa costruiamo veramente? Guardate che chi fa tantissime cose è come quello che non fa nulla. Perché è soltanto un'illusione quello di fare tantissime cose. Fausti dice: se viene da voi qualcuno dichiarandosi come capace di fare di tutto, dubitate molto di questa persona, perché se uno si presenta come saper far di tutto, stai certo che non sa fare nulla. E forse ha ragione. Poi parla del piede. Il piede è un altro simbolo usato nel Vangelo che indica la speranza. Quindi la mano riguarda il fare, il costruire, il piede indica la speranza di giungere a quel bene che è in grado di compierti. Ma c'è un problema, che noi siamo liberi di andare da ogni parte. E qui entra questa idea perversa che va tanto di moda oggi della libertà. Che cos'è la libertà? La libertà è pensare di fare, poter fare tutto, discorso di prima, ma chi fa tutto in realtà non fa nulla, perché a volte la vera libertà è non fare, e la nostra libertà è poter andare in ogni dove, ma la libertà non è questa. Se per te il bene è uno, la speranza è raggiungere quell'uno che ti realizza, che ti compie. Ora i tuoi piedi possono condurti da ogni parte, è vero, ma non da ogni parte sta il tuo bene. La questione è decidersi quale strada percorrere. E percorrere una strada te ne chiude, ti chiude tutte le altre. Il problema è che vogliamo tenere sempre aperte tutte le strade. Non vogliamo mai deciderci. Perché il decidere vuol dire proprio tagliare tutte le altre possibilità. Ecco perché Gesù dice: tagliate quel piede che vi potrebbe portare su strade che non ti condurranno mai da nessuna parte. Bisogna decidersi. Ecco perché è importante il discernimento. Decidersi per quella strada, perché quella strada ti conduce al bene. Il grande dramma di oggi è che non si decide più nulla. Non ci si decide più per nulla. Perché pensiamo che decidersi vuole dire, in ultima analisi, chiudersi delle possibilità. È il discorso di prima. Ma la libertà non è tenere aperte tutte le possibilità. Essere liberi non vuol dire percorrere tutte le strade. Essere liberi vuol dire dire di no. La vera libertà è decidersi di dire dei no. L'uomo libero è quello che si nega delle possibilità. Altrimenti, tu non sei libero di decidere, ma sei deciso da tutte le possibilità. Non vorrei che fossero cose troppo difficili, ma queste cose, guardate, che sono importantissime e hanno una ricaduta, non dico per i giovani soltanto, ma per tutti, nell'oggi. Quindi Gesù dice: taglia quel piede, taglia, decidi. Perché perderti? Andare nella Genna, perché perderti? Perché hai avuto paura di decidere, di tagliare, di percorrere solo quella strada che ti conduce al bene? E poi parla di occhio. Che cos'è questo occhio? L'occhio cosa fa? L'occhio vede il bene da conseguire, verso cui si indirizzerà il piede e che la mano prenderà e riceverà. Vedete che l'occhio, il piede e la mano sono strettamente legati. Allora, facendo il processo inverso, o meglio, dico ancora la cosa sull'occhio, Gesù dice: il problema è che noi con i nostri occhi vediamo tantissimi beni diversi. E questo è il dramma. Noi pensiamo che vediamo tantissime possibilità di compimento. Il problema è qual è veramente quello che è il bene per me. Allora forse il dramma umano è quello che noi guardiamo tutto, ma vediamo poco. Perché guardare non vuol dire vedere. L'occhio può guardare e può vedere. Guarda la superficie, ma soltanto il vedere penetra in profondità. Allora l'invito di Gesù è quello di sforzarsi di entrare dentro alla realtà, scorgere qual è il bene per me in questa realtà. Gli occhi, dice il Vangelo, ha un gemello nel cuore. L'occhio vede ciò che il cuore gli comanda. Allora possiamo dire che prima arriva il cuore, poi lo raggiunge l'occhio. Perché l'occhio si posa sempre là dove il cuore è arrivato per primo. Allora forse la questione è di lavorare sul cuore. Quindi c'è il cuore, l'occhio, il piede, la mano. Infatti Gesù in Matteo 5 cosa dice? Beati i puri di cuore, perché vedranno ogni cosa in Dio. Cioè, chi ha il cuore puro riuscirà a scorgere quel bene che lo compirà. Allora i tuoi piedi potranno finalmente raggiungerlo nella speranza che ti possa compiere, e una volta che hai raggiunto quel bene, lo riceverai, non lo prenderai, lo riceverai come dono e potrai donarlo. Allora la questione è lavorare molto sul cuore, educare la vista, riuscire a decidersi, a tagliare via ciò che ci impedisce di conseguire questo bene e di tagliare via questo egoismo che ci porta a catturare tutto. Siano oggetti, persone, corpi, affetti, per poterci compiere in pienezza. È questo che sta a cuore Gesù, è questo, solo questo. Poi fa, negli ultimi versetti, fa un discorso che sembra anche questo scollegato, versetto 49, ognuno infatti sarà salato col fuoco, buona cosa è il sale, ma se sale diventa insipido, che cosa gli darete sapore? Abbiate sale. Sono versetti, anche gli autori sono molto in difficoltà a commentare questi versetti, perché siamo un po' scollegati, ma il sale ha due funzioni: dare sapore ai cibi. E per questo che il sale nella scrittura è sempre stato associato alla sapienza. Essere sapienti vuol dire essere vivere col sale, no? Sapienza e sale hanno la stessa radice, quindi vivere, avere sale in se stessi, essere salati in qualche modo vuol dire essere sapienti, e l'essere sapienti il sapiente è colui che vive la vita con questo dinamismo della costruzione del sé. L'altro aspetto del sale fondamentale di vita quotidiana è che il sale al tempo di Gesù conservava gli alimenti, quindi aiutava a vivere, ma soprattutto curava le ferite. Veniva messo il sale sulle ferite. Fuori di metafora, se cominci a vivere in maniera evangelica, ti brucerà molto. Il sale sulle ferite brucia molto. Ma è necessario. Vivere l'Evangelo ti brucia, è vero. Gesù l'ha sempre detto. Vivere l'Evangelo nel nostro mondo, nelle scelte quotidiane, sapersi decidere, tagliare può anche fare male. Recidere delle parti che non servono. Sul momento può fare male, può provocare dolore, può bruciare, ma è l'unico modo per avere lunga la vita, conservare a lungo la propria vita. quanto a lungo per l'eternità. Chi entra in questa logica allora vive in maniera sapiente, con sapienza, perché ha intrapreso quella via difficile, faticosa, bruciante, ma è anche l'unica questa via che ti potrà compiere in pienezza come uomo e come donna. Bene.